preziosa questa raccomandazione della nostra regola che ci chiede di dare spazio al silenzio. Molte volte ci rendiamo conto di avere smarrito almeno qualche meraviglia della parola, talvolta addirittura la parola stessa di Dio, per l'aggressività del discorso delle nostre persone e delle nostre vite. E così allora rimaniamo come da soli. La liturgia di oggi, il ruolo privilegiato del canto dell'amore, ci prendono per mano perché ritroviamo quella intimità profonda che avessimo smarrito con il mistero dell'amore. E la tensione della nostra vita ad essere infine proprio un sacrificio d'amore, un'offerta della vita per l'amore. Per questo chiediamo al Signore di liberarci da tutto quello che ci tenesse prigionieri per paura, per vanità, per ambizione, per una solitudine superba. Invece, ecco, possiamo prenderci per mano perché il Signore ci raccoglie tutti insieme e vuole in ciascuno di noi e in tutti noi compiere il mistero e la meraviglia del suo amore.
All'inizio della lettura che ho fatto sono rimasto un po' meravigliato della super concentrazione su se stessa delle cose che dice Maria, del suo ringraziamento, tutto rivolto a quello che è successo a lei, giustamente, e però appunto in un modo talmente specifico che ha fatto capire l'importanza di questa dimensione, talmente originale, unica, è la sua vicenda, su cui anche lei riflette e dice quello che è lei, che si rappresenta soprattutto nella miseria, nell'umiliazione della sua persona. Ecco, direi questo. Che a differenza di una idea più simbolica della figura di Maria, che c'è un fatto che lei descrive come suo personale, tutto quello che è avvenuto è unico. Ecco, poi dopo c'è questo impressionante allargamento, forse quell'esultanza dello spirito. La porta a coinvolgere dimensioni sempre più grandi, e allora sì che ci sono categorie più universali che vengono prese dentro, cioè i potenti, gli umili, gli affamati, i ricchi, e poi Israele. Tutti i soggetti più collettivi e più grandi, insomma, più universali. Però questo passaggio dall'io personale a una dimensione geopolitica più grande è quello che mi ha colpito.
Il Papa nella sua enciclica parla di una rivoluzione culturale che bisogna fare. E qui c'è tutta, evidente, perché ha innalzato gli umili, ha riportato di bene gli affamati, ha riportato i ricchi ma i morti. E questa frase, questo testo, questi versetti mi ricordano anche quella famosa frase di Don Milani che non si possono fare parti uguali fra disuguali. Se ci sono appunto gli affamati e i ricchi, bisognerà con una rivoluzione culturale, forse anche qualcosa di più, ravvisciare un po' la cosa.
In effetti il versetto 53, prendendo quello che ha detto Vincenzo, mi sembra che sia come un'anticipazione di quello che poi percorrerà il Vangelo di Luca, cioè una scelta precisa di Dio che non ha nemmeno caratteri morali, nel senso che è proprio rispetto allo Stato, come si comprenderà soprattutto con la parabola del ricco e di Lazzaro, cioè, e poi anche nelle beatitudini, che in Matteo sono solo beatitudini, invece nel Vangelo di Luca c'è un beati e un guai, e quindi proprio cioè, mi sembra che appunto ci sia una scelta, lo dice appunto Abramo nella parabola del ricco e di Lazzaro. Beh, tu nella vita hai avuto i tuoi beni e lui i suoi mali, e adesso lui. Quindi sì, c'è appunto una scelta di cui bisogna tenere conto, ecco, ha riempito di beni gli affamati e i ricchi hanno dato via vuoti. Accogliere questa cosa e anche gioire come ha fatto Maria, perché lei era della categoria. Però lo rivedremo spesso questo tema appunto di Luca.
Nel versetto 48 volevo semplicemente sottolineare il verbo dove dice perché ha guardato alla bassezza, alla miseria della sua schiava. E insomma, ho visto, cioè, ricordavo che anche a proposito della nascita di Battista, Elisabetta dice che il Signore, lui dice, si è degnato, insomma, ha visto di togliere l'obbrobrio. Ecco, quindi c'è questo vedere di Dio, insomma, mi interrogavo, insomma, perché è come se di fronte alla sua misericordia ci fosse tutta la nostra, la miseria dell'umanità, però così non basta, perché è una cosa troppo indefinita. Mi sembra che a un certo momento ci sono questi sguardi che Dio volge, ecco. Quindi questa dimensione dello sguardo di Dio, insomma, che mi sembra importante, e anche forse il fatto che questa misericordia abbia questi punti, diciamo così, di condensazione, esige anche la fede, insomma, forse, ecco. La fede è forse proprio questo, non è una fede nella misericordia di Dio, è una fede in questi sguardi.
Anche poi sono chiesta come fa Maria appunto a vedere, a contemplare questo rovesciamento già attuato. Soprattutto mi ero fermata al versetto 51, ha fatto potenza col suo braccio. Ha disperso i superbi nella mente del loro cuore, nei pensieri del loro cuore. Insomma, e questa operazione Dio la fa e lei la vede. Ecco, allora mi chiedo come anche noi ma che in noi stessi certamente possiamo vedere che c'è questo lavoro della grazia che porta, che riduce, che tiene bassi. Ecco, vederlo diffuso è forse un po' più difficile nel mondo. Allora, sì, avevo un po' invidia, ecco, di questo sguardo e lo chiedevo anche per noi, perché così vedremo questa potenza, come abbiamo visto anche leggendo il libro di Giobbe, che in realtà Dio domina e sull'avaro, sull'orgoglioso, quindi vigila e opera.
Ma anche altre volte ho notato che, a proposito appunto di questa domanda che anche la Clelia si faceva, e come si fa a guardare alla situazione generale con lo stesso occhio che ha Maria, che vede che i poveri sono arricchiti, gli umili sono esaltati, i potenti abbattuti, ma dove lo vede questo? A me ha sempre aiutato il fatto di scoprire che in questo testo del Magnificat vanno tolti tutti gli articoli, perché è il traduttore che ha messo gli articoli, ma in realtà non ci sono, quindi è come se dicesse, no, dice veramente così, dice, ha guardato a me che sono una poveretta e quindi guarda a poveri, guarda a gente bassa, guarda a chi non ha potere, guarda a chi è oppresso. Senza l'articolo, per dire che lei ricava da quel che è successo a lei una regola generale anche per altri. Se l'ha fatto a me, allora vuol dire che Dio a un povero ci guarda. E quindi non vuol dire che tutte le volte matematicamente che io vedo un povero riesco a scorgere quest'opera, però capisco, siccome a me è successo questo, vuol dire che Dio ha questo comportamento nei confronti anche di altri che sono come me. Ecco, questo mi sembra che un po' venga fuori dal canto di Maria. Devo dire che ancora una volta a questo proposito mi ha colpito quello che oggi era il testo su Santa Teresina, perché lei dice, sempre raccontando delle sue vicende ancora da ragazzina, da bambina, che i suoi zii non avevano una grande opinione di lei, perché vedevano che era un po' ignorante, un po' poco abile, poco brillante, anche nelle relazioni, non era spigliata, ecco, non era. E lei dice che per lei questo è stato una grande grazia, perché l'ha aiutata a entrare in un rapporto con Dio e con gli uomini più corretto, nel senso che ha potuto confidare solo in Dio e non quindi fidarsi delle opinioni magari di qualche persona che potesse avere di lei un'idea più lusinghiera e quindi che avrebbe potuto poi rapire il suo cuore. In questo modo il mio cuore è tutto andato in Dio. E qui si vede questa cosa, cioè che siccome lei si accorge della sua piccolezza, che Dio ama proprio questa sua piccolezza, allora tutto il canto è una lode a Dio. Si vede che ci sono anche i poveri che le interessano molto, ma tutto è rivolto a Lui.
A proposito di questa visione che passa dal piccolo al grande, mi sembra appunto importante che alcune parole, insomma, che vengono citate in questo testo, cioè la visione di Dio che ha guardato all'umiltà della sua serva, cioè alla piccolezza di Maria, si sposta in modo molto più ampio quando al versetto 54 dice che si è ricordato della sua misericordia, quindi da Maria a tutto Israele e a tutto quello che viene dopo, insomma, ecco. ha guardato l'umiltà di Maria e poi si è ricordato della sua misericordia per tutto Israele.
Io sto facendo delle piccole prove, per cui quando recitiamo o cantiamo l'inno della Vergine, questo canto del Magnificat, a bassa voce, senza, per non disturbare nessuno, ometto il termine umiltà e quindi dico più semplicemente povertà. Forse si potrebbe dire condizione umiliata, ma certamente è un problema, perché oltretutto è anche umile, no? Quindi se il parlare di lei nella direzione dell'umiltà è contraddire quello che lei vuol mettere in evidenza, è vero, al suo Signore, e quindi il suo bisogno di essere visitata, soccorsa, salvata. È meglio attentare un po' le progressioni teologiche delle chiese, ma non rischiare, ecco, di perdere quello che è il dato fondamentale, cioè lei rappresenta nella sua povertà tutte le nostre povertà, le assume appunto per presentarle al Signore, perché è poi la ragione, il modo, la potenza espressa da Lui sarà proprio quella di scendere nella nostra povertà, evidentemente fino al mistero della sua croce. Quindi non c'è dubbio su questo. È vero che ci sono delle posizioni di orgoglio anche nella vita e quindi di nascondimento, di finzione, di contraffazione delle nostre miserie, che però ancora di più si evidenziano come povertà e come miserie, proprio perché vengono in qualche modo mascherate, in qualche modo aggiustate. E invece lei tiene con assoluta forza il termine appunto della miseria. Quindi sì, siccome il termine nella lingua della scrittura è quello del tapino, insomma devo dire che io ho simpatia per questo termine, perché non c'è dubbio che non dice un problema di tipo etico, un difetto di etico, una mancanza, ma proprio semplicemente la povertà. Allora non si può perdere questa gemma preziosa. Dice, sai, ha guardato, perché dentro c'è tutto il mistero di Dio, dentro c'è tutto il mistero del Cristo. E chi è che ha guardato dentro alla nostra miseria? Lui che ci si è immerso, lui che l'ha assunta, addirittura assumendo la carne, ha assunto la croce fino alla morte. Noi siamo l'unica ipotesi religiosa che pensa di questo rapporto tra la divinità e la morte. E questo è possibile solo perché c'è questo legame assoluto tra la povertà e l'amore. Penso che tutto il mistero del Cristo, no? Ogni tanto anche tutte le complessità, le complicazioni, diciamo, dell'etica, così come nei secoli si è affermata, devo dire che a me sembra una grande difficoltà, insomma, perché lui molto più semplicemente si è immerso nella nostra povertà, è vero. E quindi il canto della Madonna prepara colui che sarà da lei generato. È questo che mi sembra preziosissimo, no? In questo canto. E quindi anche tutti i termini poi del canto del Magnificat, che sono per dire come lui entrerà in tutte le nostre povertà per abitarvi. Allora, sì, ancora una volta mi pare, ringraziamo il Signore e facciamo una preghiera forte, profonda, perché molte volte invece viviamo male, io vivo male le mie povertà, le aggredisco, le disprezzo, le maschero, e invece è proprio quello che lei in questo canto espone, manifesta, non lo denuncia perché la vede in se stessa, questa povertà. E quindi come atteggiamento profondo della nostra anima, credo che sia proprio questo, insomma, no? Anche certe indicazioni su come migliorare mi sembrano equivoche. Noi dobbiamo invocare perché lui venga, perché lui, misericordioso con noi, si unisca a noi. No. Anche osservavo adesso certe cose di preparazione alla prima comunione e così, però devo dire che in compreoccupazione vedo delle cose che 100 anni fa, quando ho fatto io la mia prima comunione, assaporate là per la prima volta, no? E cioè che bisogna convertirsi perché bisogna migliorare, perché bisogna diventare bravi, vero? E quindi questa preoccupazione del diventare bravi rischia alla fine di sommergere l'importanza di questo atteggiamento interiore della Madre di Dio, di dire vieni, vieni. Allora, sì, consideriamo un grande regalo il fatto che oggi abbiamo portato e trovato nella messa il canto del Magnificat. Teniamolo ben presente, ecco. Facciamone un'attenzione sempre più intima, sempre più profonda. E anche un modo di guardare le situazioni, gli altri, no? Perché sennò si continua con i buoni cattivi e con quelli che sono meritevoli, eccetera, e si va fuori. Invece questo passaggio con questa parola, purtroppo quella tradotta male, diventa il passaggio più delicato. E quindi chiediamo al Signore addirittura una certa riconciliazione con le nostre povertà. Non perché non lo siano, ma proprio perché sono il luogo dove Dio ha fissato l'appuntamento dell'incontro con la sua misericordia, che rischia di non esserci se non è veramente espressa in termini semplici, veri, umili e finalmente ricchi di speranza, proprio per questo motivo. Non sono io che devo migliorare, è Lui che mi vuole salvare. E quindi è la potenza della sua misericordia che è quella che dobbiamo cercare.